io vento è per meditare su questi Vangeli. E dunque, oggi abbiamo un Vangelo secondo Luca e dice così, da Luca capitolo 1, 39-48. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora, celebriamo in quest'imminenza del Natale. Chi meglio di Maria ci può preparare ad accogliere il Signore Gesù, lei che l'ha accolto? Lei piena di grazia. Ecco, sapete cosa mi colpisce di Maria? Mi colpiscono due cose, in particolare. Piena di grazia. Oh, è il massimo che si possa desiderare nella vita e anche nella vita eterna, piena di grazia. Per noi è una grande difficoltà essere pieni di grazia. Perché? Sapete perché? Per essere pieni di qualcosa bisogna essere vuoti di qualcos'altro. Allora noi siamo un po' pieni di noi stessi. Per accogliere il Signore dobbiamo essere vuoti di noi stessi, allora saremo pieni di grazia. E poi l'altra frase è che ha trovato grazia presso il Signore. Maria ha trovato grazia presso il Signore. Questa è la cosa più straordinaria che ci possa capitare. Trovare grazia presso il Signore, non presso il Presidente della Repubblica, il Presidente degli Stati Uniti, o chissà chi. Presso l'Altissimo. Trovare grazia presso l'Altissimo. E vediamo in questo Vangelo che, comunque, prima di tutto mi colpisce una frase: Maria si mise in viaggio e raggiunse in fretta una città di Giuda. Raggiunse in fretta una città di Giuda. Come abbia fatto a raggiungere in fretta non lo so, perché la città di Giuda, dunque sulle montagne della Giudea, Ain Karim, si trova a 150 km dalla Galilea. La Galilea è in pianura, la Giudea è in montagna, e ai tempi di allora, come abbia percorso quei 150 km in fretta, non so come abbia fatto, perché non è che avevano i mezzi che abbiamo adesso, era andata su un asinello, non lo so. Comunque, appena seppe della lieta novella, lei andò a comunicarla in fretta a sua cugina Elisabetta. E possiamo dire, mi è venuto da pensare che questa è la primissima visita, il primissimo viaggio importante di Gesù, che ha già iniziato la sua esistenza, in Maria. Esistenza storica, chiaramente, perché Gesù c'è questo grande mistero. Esistenza storica perché quella eterna non è mai iniziata. Dio come Dio non ha mai avuto inizio. È un mistero sconvolgente, un mistero impenetrabile questo, che Dio come Dio non abbia mai avuto inizio, a questi attributi che si studiano nella dogmatica. Allora, San Tommaso, Dio è causa sui, è causa di se stesso, non è una causa esteriore a se stesso, oppure è l'ipsum esse subsiste per se stesso, oppure l'altro attributo si chiama l'aseità, a sé, è a sé, non dipende da nessuno, non ha bisogno di nessuno, e quindi Gesù ha iniziato ad esistere, ma prima non c'era, Dio incarnato. Dio era, seconda persona della Santissima Trinità, il Figlio, ma adesso è anche sulla terra. E in questo Vangelo vediamo che fa la primissima visita trasportato da Maria, diciamo così. Comunque Dio vive già sulla terra, in quel piccolo bimbo che cresce silenziosamente in Maria, e Maria non fa altro che la volontà del Signore nel seguire l'impulso di andare da Elisabetta a comunicarle la buona novella. E da questo annuncio Elisabetta fu piena di Spirito Santo e capì subito che in Maria, e per Maria era Gesù stesso che incontrava, ed esclamò a gran voce: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Quindi nel cuore di Elisabetta c'era già la certezza non solo che il Signore era presente in Maria, ma anche che era l'autore di questo incontro. E terminò dicendo: beata colei che ha creduto nelle parole, nell'adempimento delle parole del Signore. Ci stiamo preparando al Natale. Cioè ormai è imminente il Natale, ed è un Natale, ci hanno un po' scippato il Natale, la società moderna ce l'ha un po' scippato il Natale, e ci sono varie concause. Scriveva Paul Evdokimov, uno scrittore russo, scriveva: il mondo è sempre più un mondo senza Dio, perché è un mondo senza madre, quindi Dio non vi può nascere. E quindi non c'è neanche più il Natale, infatti la società attuale lo sta snaturando questo Natale, non è più celebrato secondo il significato etimologico come la nascita di qualcuno, i Natali di qualcuno significa che è la nascita, ma è celebrata solo come festa delle luminarie, delle bandorie, dell'assalto alle vetrine, E il festeggiato dov'è? Non si sa più chi sia il festeggiato, Si festeggia ma non c'è nessun festeggiato. Questa frase, che è stata amplificata ormai sulla bocca di tutti, ha un autore che l'ha lanciato, il Cardinal Biffi, adesso non ci so più che sia lui, ma comunque ha avuto questa trovata esattissima: si festeggia ma non c'è nessun festeggiato, non si sa più quale sia quel festeggiato, eppure quel nascituro ha segnato la storia del mondo civile, oltre di quello religioso. Va a sapere quando saremo. Gli ebrei non contano gli anni dopo la venuta di Cristo, loro partire dalla Genesi e sono su per giù nel 6000, è venuto Cristo, E poi continuiamo a festeggiare la domenica. Ma cosa significa domenica? Domenica significa Dies Domini, il giorno del Signore. Morto lui, è risorto, non ci sarebbe la domenica, perché prima gli ebrei festeggiavano il sabato, nei primi secoli del cristianesimo si festeggiava la domenica, e ora cosa si stiamo? Ora si festeggiano addirittura tutti e due col sacro santo weekend, Guai a toccare il weekend, il che vuol dire che siamo i più religiosi di tutti i tempi in fatto di feste, ma in quanto a sapere chi sia il festeggiato, nessuno lo sa. Allora, celebriamo Maria. Quello che mi colpisce in Maria è questa pienezza di grazia, l'Immacolata Concezione. Ha detto: io sono l'Immacolata Concezione. Quindi ontologicamente non è un attributo a l'immacolatezza, è l'immacolatezza. Mentre invece noi non siamo immacolati, ecco la grande catastrofe, ecco la grande causa di tristezza. Dovremmo essere tristi solo per quello. non per altre ragioni, però affidandoci a lei ritroviamo questa innocenza, tutti credo. Io sono convinta di una cosa, che tutti abbiano la nostalgia dell'innocenza perduta, anche i più grandi criminali. Infatti, notando i comportamenti, mi aveva incuriosito un comportamento umano che hanno tutti, delle reazioni che hanno tutti, no? Quando fanno qualcosa di sbagliato, c'è nessuno che riconosce di aver sbagliato, si giustifica dicendo: ah, ma avevo dei motivi validi, dei motivi erano buoni, eccetera, eccetera. Quindi tutti hanno bisogno di sentirsi buoni, di sentirsi innocenti, anche quando fanno male, non vogliono mai dichiararsi esplicitamente colpevoli, si giustificano, Allora viene da chiederci, cioè la grande domanda, perché il male, e da dove salta fuori il male, Una volta avevo sentito qualcuno che diceva, faceva questo ragionamento, no? Ma sì, insomma, scegliere bene, evitare il male è duro, perché abbiamo le passioni, perché abbiamo gli istinti, perché abbiamo le cattive tendenze, ma del resto se Dio ci ha fatti così, ho reagito, ho detto attenzione che Dio non ci ha fatti così. Perché adesso si ragiona così, come sentivo l'altro giorno, non so se lo diceva, si ragiona così, allora. Se il computer funziona male, non è colpa sua, non è colpa del computer, ma di colui che ha messo il programma sbagliato, E si fa la trasposizione anche per l'uomo, quindi Dio ci ha fatti così, Dio avrebbe messo un programma sbagliato, siamo un computer che non funziona, è pieno di virus. Qui, con questo ragionamento, non si tiene conto che l'uomo non è un computer. L'uomo è libero, l'uomo è capace di scelte responsabili. Non esiste il male in sé, ma la persona che fa scelte sbagliate. Non esiste il furto, esiste il ladro. Il male morale è il risultato di un disordine. È un oggetto andato fuori posto. La libertà consiste proprio nel mettere tutto al posto giusto. Dunque, prima di tutto dobbiamo mettere Dio al primo posto nella nostra vita e poi tutto il resto andrà al posto da sé. Ma poi abbiamo queste forze intrinseche della nostra natura, no? Istinti, passioni ci sono e possono diventare devastanti se con la nostra libertà non li arginiamo, perché come l'acqua di per sé è un bene, se viene incanalata serve per l'elettricità, per l'irrigazione, ma se esce, se trasborda, se rompe gli argini, che disastri combina, quindi Dio ha fatto l'uomo bene, non difettoso, ma l'uomo ha usato male della sua libertà, e il male nostro quotidiano viene dal fatto che continuiamo a usare male la nostra libertà, non la conformiamo alla sua volontà, alle sue leggi, E lui queste leggi ce le ha date perché noi potessimo funzionare bene, perché noi potessimo essere il computer che funziona bene, Non è come qualcuno diceva nell'Antico Testamento: Dio ha liberato gli ebrei e poi gli ha dato i comandamenti, cioè nel senso, da una parte Dio li ha liberati dall'Egitto e poi gli ha dato i comandamenti, da una parte li libera, dall'altra li dà il giogo. No, i comandamenti sono una grande libertà, solo per far funzionare bene la macchina, Se vogliamo funzionare bene dobbiamo seguire, è il Signore che ha l'uso, il libretto di istruzioni per questo personal computer che sarebbe la nostra persona, E quindi dobbiamo seguire queste istruzioni, se no non funziona. Allora, chiediamo al Signore, per intercessione dell'Immacolata, di Maria Santissima, di saper usare bene la nostra libertà. Questa libertà è un'arma a doppio taglio, Perché in fondo, se ci riflettiamo, Maria non aveva il peccato originale. Però c'era qualcun altro che non aveva il peccato originale. Quindi non era condizionato dal peccato originale. Adamo ed Eva avevano il peccato originale? No, non ce l'avevano. Che catastrofe hanno combinato? Perché? Cosa avevano? Avevano la libertà, erano liberi. Quindi vedete come dobbiamo chiedere al Signore, dare al Signore la nostra libertà affinché la usiamo secondo la volontà di Dio. E poi tutto il resto il Signore sa farlo concorrere al nostro bene, perché vediamo, si avvicina Natale, no? Allora viene Gesù. Nel Vangelo della notte abbiamo il decreto di Cesare Augusto che fece un censimento, insomma, fare un censimento vuol dire contare i sudditi. Già il Signore aveva rimproverato nell'Antico Testamento Davide che voleva fare il censimento, no, fidati di me, non stare a contare quante forze hai, quindi il censimento vuol dire misurare un po' la propria potenza. Quando nel momento in cui Cesare Augusto voleva misurare la potenza, voleva misurare quanti sudditi avesse, arriva Dio fatto debolezza, arriva un piccolo bambino, nasce un neonato in una grotta. Prima chiesa è stata una stalla. E questo viene, sta a dirci che il Signore viene nella nostra miseria, nella nostra fragilità. La grotta è il luogo oscuro, è il luogo misero, e quindi questa grotta è il nostro cuore, che è un luogo oscuro, è un luogo misero, è un luogo pieno di fragilità, ma se noi facciamo nascere il Signore lì dentro, ecco che diventa un luogo luminoso, cambia tutto. Quindi dobbiamo andare al Signore come dei bambini. I bambini, quando non so, cominciano a scarabocchiare, fanno dei disegni, no? Scarabocchi pieni di macchie che non hanno nessun senso, lo portano a vedere la mamma dice: ma che bello, ecco, diamo i nostri scarabocchi al Signore, perché Lui li trasformerà in artistici disegni e trasformerà soprattutto il nostro cuore in un disegno straordinario. Mi viene in mente Bernadette che diceva, dunque Bernadette aveva questi visitatori che le chiedevano, poi volevano che lei facesse vedere il sorriso della Madonna, non aveva visto il sorriso della Madonna, insomma Bernadette cominciava un po' a scocciarsi di queste richieste perché erano solo curiosità vane, no? Un giorno si presenta uno e le chiede se poteva sorridere come aveva sorriso la Madonna, insomma, perlomeno provare, e si presentò in questo modo: io sono un peccatore. Allora Bernadette si è aperto il cuore e ha detto: ah, voi siete un peccatore, allora vi faccio vedere il sorriso della Madonna, perché è venuta proprio per questo, è venuta proprio per questa categoria. Ecco, se noi vogliamo diventare pieni di grazia, perlomeno un po' più pieni di grazia come lei, dobbiamo presentarci al Signore così come siamo, affinché ci vuoti di tutti questi scarabocchi, in questa grotta oscura, venga a fare un po' di ordine, venga a fare un po' di luce. E quello che mi colpisce anche in Maria è questa fede. Prima di credere vuol dire aderire a qualcosa prima di vedere. A volte il Signore ci chiede cose che razionalmente parlando non si capiscono. A quanti le ha chiesto? Abramo, per esempio, ha chiesto il figlio della promessa. Abramo avrebbe potuto dire, ma avrebbe avuto motivi ragionevoli, sensati, di rifiutare. Invece disse di sì. E avendo detto di sì, il Signore gliel'ha lasciato. E Maria fece molto di più. Maria disse di sì, ma il figlio fu crocifisso, ma era per il bene dell'umanità, e quindi anche noi, quando vogliamo capire prima di assentire, troviamo motivi ragionevoli, adduciamo scuse, allora non dimostriamo fiducia cieca in lui, Mi viene da fare il raffronto tra Maria e Abramo. Abramo aveva sentito questo invito: parti, va verso il paese che ti indicherò, al futuro. Prima devi partire, non preoccuparti del paese. Il paese so io dov'è, non hai bisogno di saperlo tu. Tu hai solo bisogno di partire, e in cammino ti sarà rivelato qual è il paese dove devi andare. Ecco la fede, è questo: partire senza sapere in che paese, senza sapere quale sia la terra promessa. Basta la promessa, basta la promessa di una terra, ma poi quale sia, quello è affare suo, non è più affare nostro. La fede è salto nel vuoto, la fede non è contro la ragione ma oltre. E ogni volta che facciamo questo salto nel vuoto, è salto, non è salto nel vuoto, è salto in Dio. Come Abramo, quando ha fatto il salto nel vuoto, pensava di dover sacrificare il figlio, ecco che si è ritrovato in Dio. No, al tuo figlio te lo lascio. Allora chiediamo alla Madonna, alla piena di grazia, questa capacità di fidarci di lui, di non pretendere di capire prima di agire. C'era Clavel, un filosofo francese, un filosofo per voi intelligenza, come si dice in francese, per noi intelligenza, diceva: non è che abbia mai tanto riflettuto nella mia vita, ma ogni volta che ho riflettuto tanto non ho mai combinato niente. E quindi bisogna lanciarsi, bisogna avere questa audacia e avere questa speranza in Dio, che non è la speranza meteorologica in cui diciamo: ma speriamo che faccia bello, come per dire, può anche darsi che faccia brutto, no? La speranza teologica non è la speranza meteorologica. La speranza teologica è certezza. Dire spero vuol dire sono sicuro che Dio è con me e che non mi chiede più di quanto le mie forze mi permettano. Come diceva Peggy, un autore francese, con un paradosso, diceva: la fede che preferisco, dice Dio, è la speranza. Ecco, allora chiediamo alla Madonna questa grande virtù, questa speranza teologale, non la speranza meteorologica, ma la speranza teologale, perché noi sappiamo che abbiamo un Dio che è padre, un Dio, non è il Dio dei filosofi il nostro, per i filosofi, per gli antichi greci già, sarebbe stato uno scandalo inammissibile ammettere che Dio si occupasse dell'uomo, si sporcasse le mani, si abbassasse a quel livello. Invece no, per noi Dio è padre, e si occupa di noi. Non angustiatevi per nulla, perché io sono con voi. Riflettiamoci su questo, perché è straordinaria, e forse non ci crediamo abbastanza, forse in fondo diciamo: ma è troppo bello per essere vero, la realtà non è così, che siamo da soli, dobbiamo arrabattarci e tirare avanti e arrangiarci come possiamo. No, invece no, dobbiamo cambiare ottica. Noi siamo veramente figli di un padre, non siamo figli di nessuno. C'è un padre che ci ama infinitamente, e lo tocchiamo con mano in questo Natale. Ci ha mandato il figlio, si è fatto lui stesso uno di noi per farci diventare come lui. Dio si è fatto uomo perché l'uomo potesse diventare che cosa? Potesse diventare Dio. Ecco, carissimi, allora vi ringrazio per le risposte. Dunque, le domande vertevano sulla prima lettura del profeta Michea. Ecco, il profeta Michea, questa prima lettura di domani è un classico della teologia messianica. Michea è un profeta minore dell'Antico Testamento. che vive e predica dopo il suo maestro. Isaia è stato il suo maestro, e profetizza questa grande gioia che proviene da Betlemme, la città di Davide, che non è la più piccola dei capoluoghi di Giuda, perché in esso nascerà il Salvatore, e allora porterà la pace, quella pace gioiosa che solo il Messia può offrire. Ecco le domande, erano tutte e tre sul profeta Michea. Allora vi do le domande per la prossima, vi faccio le domande dalla messa di Natale di mezzanotte. Luca 2. Prima domanda: cosa ordinò un decreto di Cesare Augusto? Seconda domanda: Santo Stefano, allora che il Signore veramente nasca nei vostri cuori, vi dia pace, salute, serenità, santità. No, vi regalo 4 S: salute, serenità, santità e speranza. Ecco il mio regalo di Natale a tutti, a cominciare da che nella preghiera non ci sono distanze. E quindi io per oggi vi saluto, vi faccio tanti auguri. Mi potete il sito incamminoconGesù.org.